Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 635. Lezione sui sacramenti e predizioni sulla Chiesa. Prima parte. Sono su un altro monte, più folto ancora di boschi, non lontano da Nazareth, alla quale conduce una strada che rasenta la base del monte. Gesù li fa sedere in cerchio, più vicini gli apostoli, dietro questi i discepoli, quelli fra i 72 che non sono andati qua e là, più Zaccaria e Giuseppe. Marziam è ai suoi piedi, in una posizione di favore. Gesù parla, non appena sono seduti e quieti, tutti attenti alle sue parole. Dice: «Datemi tutta la vostra attenzione, perché vi dirò cose di somma importanza. Non le capirete ancora tutte, né tutte bene, ma colui che verrà dopo di me ve le farà comprendere. Ascoltatemi dunque. Nessuno più di voi è convinto che senza l'aiuto di Dio l'uomo pecca facilmente, essendo debolissima la sua costituzione indebolita dal peccato. Sarei dunque un redentore imprudente se, dopo avervi dato tanto per redimere, non dessi anche i mezzi per conservarvi nei frutti del mio sacrificio. Voi sapete che tutta la facilità al peccare viene dalla colpa che, privando gli uomini della grazia, li spoglia della loro fortezza. L'unione con la grazia. Voi avete detto: ma tu hai reso la grazia. No, essa è stata resa ai giusti sino alla mia morte. Per renderla ai futuri ci vuole un mezzo. Un mezzo che non sarà soltanto una figura rituale, ma che imprimerà veramente a chi lo riceve il carattere reale di figli di Dio, quali erano Adamo ed Eva, la cui anima, vivificata dalla grazia, possedeva doni eccelsi dati da Dio alla creatura bene amata. Voi lo sapete cosa aveva l'uomo. E cosa perdette l'uomo? Ora, per il mio sacrificio, le porte della grazia sono riaperte ed il fiume di essa può scendere a tutti coloro che la chiedono per amor mio. Perciò gli uomini avranno il carattere di figli di Dio per i meriti del primogenito fra gli uomini. Colui che vi parla, vostro Redentore, vostro Pontefice eterno, vostro fratello nel Padre, vostro Maestro. Sarà da Gesù Cristo e per Gesù Cristo che gli uomini presenti e futuri potranno possedere il cielo e godere Dio fino all'ultimo dell'uomo. Sinora anche i giusti più giusti, benché circoncisi come figli del popolo eletto, non potevano raggiungere questo fine. Considerate da Dio le loro virtù, pronti i loro posti nel cielo, ma precluso lo stesso e negato il godimento di Dio, perché sulle loro anime, aiuole benedette, fiorite di ogni virtù, era anche l'albero maledetto della colpa d'origine, e nessuna azione, per santa che fosse, poteva distruggerlo. Né si può entrare nel cielo con radici e fronde di così malefica pianta. Nel giorno del parasceve, il sospiro dei patriarchi e profeti e di tutti i giusti di Israele si placò nella gioia della redenzione compiuta e le anime, candide più di neve montana per quanto era la loro virtù, persero anche l'unica macchia che le segregava dal cielo. Ma il mondo continua. Generazioni e generazioni sorgono e sorgeranno. Popoli e popoli verranno al Cristo. Può il Cristo morire ad ogni nuova generazione per salvarla o per ogni popolo che a lui venga? No, il Cristo è morto una volta e non morirà mai più in eterno. Devono allora queste generazioni, questi popoli, divenire sapienti per la mia parola, ma non possedere il cielo e godere Dio perché lesi dalla macchia originale? Eppure, non sarebbe giustizia, né per essi, e vano sarebbe il loro amore per me, né per me, e per troppo pochi sarei morto. E allora, come conciliare le diverse cose? Quale nuovo miracolo farà il Cristo, che già ne ha fatti tanti, prima di lasciare il mondo per il cielo, dopo aver amato gli uomini, sino a voler morire per essi? Uno lo ha già fatto, lasciandovi il suo corpo e il suo sangue, per cibo fortificatore e santificatore, e per ricordo dell'amor suo, dandovi il comando di fare ciò che io ho fatto per ricordo di me e per mezzo santificatore ai discepoli e ai discepoli dei discepoli sino alla fine dei secoli. Ma quella sera, già purificati voi esternamente, ricordate cosa ho fatto? Ho cinto un asciugatoio e vi ho lavato i piedi, e a un di voi, che si scandalizzava di quel gesto troppo avvilente, ho detto: se io non ti laverò, non avrai parte con me. Voi non avete capito ciò che volessi dire, di qual parte io parlassi, qual simbolo facessi. Ecco, io ve lo dico. Oltre a avervi insegnato l'umiltà e la necessità di essere puri per entrare a far parte del mio regno, oltre ad avervi benignamente fatto osservare che Dio, da uno che è giusto e perciò puro nello spirito e nell'intelletto, esige unicamente un ultimo lavacro alla parte che necessariamente è più facile a contaminarsi, anche nei giusti, magari per sola polvere che la necessaria convivenza fra gli uomini depone sulle membra pulite, sulla carne. Ho insegnato un'altra cosa. A voi ho lavato i piedi, la parte più bassa del corpo, quella che va fra fango e polvere, talora fra lordure, per significare la carne, la parte materiale dell'uomo, la quale ha sempre, meno nei senza macchia d'origine, o per opera di Dio o per natura di Dio, delle imperfezioni, talora minime, tanto che solo Dio le vede, ma che in verità occorre sorvegliare, a ciò non si irrobustiscano, divenendo abito naturale, e combattere per estirparle. Io ho lavato i piedi, dunque. Quando? Prima di spezzare il pane e il vino e transustanziarli nel mio corpo e nel mio sangue. Perché io sono l'agnello di Dio e non posso scendere dove Satana ha la sua impronta. Dunque prima vi ho lavati, poi mi sono dato a voi. Anche voi laverete col battesimo coloro che verranno a me, perché non indegnamente ricevano il mio corpo e non si muti per esso tremenda condanna di morte. Voi sbigottite, vi guardate, con gli sguardi vi chiedete: e Giuda allora? Vi dico, Giuda mangiò la sua morte. Il supremo atto d'amore non gli toccò il cuore. L'estremo tentativo del suo maestro urtò contro la pietra del suo cuore e quella pietra, in luogo del Tau, portava incisa l'orrenda sigla di Satana, il segno della bestia. Io ho dunque lavati, prima di ammettervi al convito eucaristico, prima di ascoltare la confessione dei vostri peccati, prima di infondervi lo Spirito Santo, e perciò il carattere di veri cristiani riconfermati in grazia e di sacerdoti miei. Sia dunque fatto così con gli altri che voi dovete preparare alla vita cristiana. Battezzate con l'acqua nel nome del Dio uno e trino e nel nome mio e per i miei meriti infiniti, onde sia cancellata nei cuori la colpa d'origine, rimessi i peccati, infuse la grazia e le sante virtù, e lo Spirito Santo possa scendere a far dimora nei templi consacrati che saranno i corpi degli uomini viventi nella grazia del Signore. Era necessaria l'acqua per annullare il peccato? L'acqua non tocca l'anima, no. Ma anche il segno immateriale non tocca la vista dell'uomo, così immateriale in tutte le sue azioni. Ben potevo infondere la vita anche senza il mezzo visibile, ma chi lo avrebbe creduto? Quanti gli uomini che sanno credere fermamente se non vedono? Prendete dunque dall'antica legge mosaica l'acqua lustrale usata per purificare gli immondi e riammetterli dopo che si sono contaminati con un cadavere negli accampamenti. In verità, ogni uomo che nasce è contaminato, avendo contatto con un'anima morta alla grazia. Sia dunque con l'acqua lustrale purificata dal contatto immondo e resa degna di entrare nel Tempio Eterno. E abbiate cara l'acqua. Dopo aver espiato e redento con 33 anni di vita faticosa, culminata nella passione, dopo aver dato tutto il mio sangue per i peccati degli uomini, ecco che dal corpo svenato e consumato del martire furono tratte le acque salutari per lavare la colpa d'origine. Col sacrificio consumato, io vi ho redenti di quella macchia. Se sulle soglie della vita un mio miracolo divino mi avesse fatto scendere dalla croce, in verità vi dico che per il sangue sparso avrei mondato le colpe, ma non la colpa. Per essa è stata necessaria la consumazione totale. In verità, le acque salutari delle quali parla Ezechiele sono uscite da questo mio costato. Immergetevi le anime, che ne escano immacolate per ricevere lo Spirito Santo, che in memoria di quell'alito che il Creatore spirò su Adamo per dargli lo Spirito, e perciò immagine e somiglianza con lui, tornerà ad alitare e abitare nei cuori degli uomini redenti. Battezzate del mio battesimo, ma nel nome del Dio Trino, perché in verità, se il Padre non avesse voluto e lo Spirito operato, il Verbo non si sarebbe incarnato e voi non avreste avuto redenzione. Onde giusto e doveroso è che ogni uomo riceva la vita per coloro che si sono uniti nel volergliela dare, nominandosi il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo nell'atto del battesimo, che da me prenderà nome di cristiano, per differenziarlo dagli altri, passati o futuri, i quali saranno riti, ma non segni indelebili sulla parte immortale. E prendete il pane e il vino così come io ho fatto, e nel mio nome benediteli, frangeteli e distribuiteli, e si nutrano i cristiani di me. E ancora del pane e del vino, fate un'offerta al Padre dei Cieli, consumando la poscia in memoria del sacrificio che io ho offerto e consumato sulla croce per la vostra salute. Io, sacerdote e vittima, da me stesso mi sono offerto e consumato, non potendo alcuno, ove io non avessi voluto, fare questo di me. Voi, miei sacerdoti, fate questo in mia memoria, e perché i tesori infiniti del mio sacrificio salgano impetrativi a Dio, scendano propizi su tutti coloro che li invocano con fede sicura. Fede sicura, ho detto. Non si esige scienza per fruire dell'eucaristico cibo e dell'eucaristico sacrificio, ma fede. Fede che in quel pane e in quel vino, che uno, autorizzato da me e da coloro che dopo me verranno, voi, tu, Pietro, pontefice novello della novella Chiesa, tu, Giacomo d'Alfeo, tu, Giovanni, tu, Andrea, tu, Simone, tu, Filippo, tu, Bartolomeo, tu, Tommaso, tu, Giuda Taddeo, tu, Matteo, tu, Giacomo di Zebedeo, consacrerai il mio nome, è il mio vero corpo, il mio vero sangue, e chi se ne ciba mi riceve in carne, sangue, anima e divinità. E chi mi offre Realmente offre Gesù Cristo come egli si offerse per i peccati del mondo. Un fanciullo o un ignorante mi può ricevere così come un dotto e un adulto. E un fanciullo e un ignorante uguali benefici avrà dal sacrificio offerto, di quel che ne avrà chiunque fra voi. Basta che in essi sia fede e grazia del Signore. Ma voi state per ricevere un nuovo battesimo, quello dello Spirito Santo. Ve l'ho promesso ed esso vi verrà dato. Lo stesso Spirito Santo scenderà su voi. Vi dirò quando, e voi sarete ripieni di esso nella pienezza dei doni sacerdotali. Potrete perciò, così come io ho fatto con voi, infondere lo spirito di cui sarete ripieni, per confermare in grazia i cristiani e infondere loro i doni del Paraclito. Sacramento regale, di poco inferiore al sacerdozio, abbia la solennità delle consacrazioni mosaiche, con l'imposizione delle mani e l'unzione con l'olio profumato, un tempo usato per consacrare i sacerdoti. No, non guardatevi così spaventati. Dico parola sacrilega, non vi insegno sacrilego atto. La dignità del cristiano è tale che, lo ripeto, è di poco inferiore ad un sacerdozio. Dove vivono i sacerdoti? Nel tempio. E un cristiano sarà un tempio vivo. Che fanno i sacerdoti? Servono Dio con le preghiere, i sacrifici e con la cura dei fedeli. Così avrebbero dovuto fare. E il cristiano servirà Dio con la preghiera e il sacrificio e con la carità fraterna. E ascolterete la confessione dei peccati, così come io ho ascoltato le vostre e quelle di molti, e ho perdonato dove ho visto vero pentimento. Vi agitate? Perché? Avete paura di non saper distinguere? Ho già parlato altre volte sul peccato e sul giudizio sul peccato. Ma ricordate, nel giudicare, di meditare sulle sette condizioni per le quali un'azione può essere o non essere peccato e di gravità diversa. Riassumo, quando si è peccato e quante volte, chi ha peccato, con chi, con che, qual è la materia del peccato, qual è la causa perché si è peccato. Ma non temete, lo Spirito Santo vi aiuterà. Quello che con tutto il mio cuore vi scongiuro di osservare è una vita santa. Essa aumenterà talmente in voi le luci soprannaturali che giungerete a leggere senza errore nel cuore degli uomini e potrete, con amore o con autorità, dire ai peccatori, pavidi di svelare la loro colpa o ribelli a confessarla, lo stato del loro cuore, aiutando i timidi, umiliando gli impenitenti. Ricordatevi che la terra perde l'assolutore e che voi dovete essere ciò che io ero, giusto paziente, misericordioso, ma non debole. Vi ho detto, ciò che legherete in terra sarà sciolto in cielo e ciò che legherete qui sarà legato in cielo. Perciò, con misurata riflessione, giudicate ogni uomo senza lasciarvi corrompere da simpatie o antipatie, da doni o minacce, imparziali in tutto e per tutto come è Dio, avendo presente la debolezza dell'uomo e le insidie dei suoi nemici. Vi ricordo che talora Dio permette anche le cadute dei suoi eletti, non perché a lui piaccia vederli cadere, ma perché da una caduta può venire un bene futuro più grande. Porgete dunque la mano a chi cade, perché non sapete se quella caduta non sia la crisi risolutiva di un male che muore per sempre, lasciando nel sangue una purificazione che produce salute, nel nostro caso che produce santità. Siate invece severi con quelli che non avranno rispetto al sangue mio e con l'anima appena monda dal lavacro divino si getteranno nel fango una e cento volte. Non malediteli, ma siate severi. Esortateli, richiamateli 70 volte 7 e ricorrete all'estremo castigo del reciderli dal popolo eletto solo quando la loro pertinacia in una colpa che scandalizza i fratelli vi obbliga ad agire, per non farvi complici delle loro azioni. Ricordatevi cosa ho detto. Se tuo fratello ha peccato, correggilo fra te e lui solo. Se non ti ascolta, correggilo alla presenza di 2 o 3 testimoni. Basta farlo sapere alla Chiesa. Se non ascolta neppure questa, consideralo come un gentile e un pubblicano. Nella religione mosaica il matrimonio è un contratto. Nella nuova religione cristiana esso sia atto sacro e indissolubile, sul quale scenda la grazia del Signore a fare dei coniugi 2 suoi ministri della propagazione della specie umana. Cercate, sin dai primi momenti, di consigliare al coniuge che viene dalla nuova religione di convertire il coniuge, ancor fuor dal numero dei fedeli, di entrarvi a far parte, per evitare quelle dolorose divisioni di pensiero e conseguentemente di pace che abbiamo osservato anche fra noi. Ma quando si tratta di fedeli del Signore, per nessuna ragione si sciolga ciò che Dio ha unito. E nel caso di una parte che si trovi, essendo cristiana, congiunta a un gentile, io consiglio che questa parte porti la sua croce con pazienza e mitezza e con fortezza anche, sino a saper morire per difendere la sua fede, ma senza lasciare il coniuge al quale si è unito con suo pieno consenso. Questo è il mio consiglio per una vita più perfetta nello stato matrimoniale, sinché non sarà possibile, con la diffusione del cristianesimo, aversi matrimoni fra fedeli. Allora, sacro e indissolubile sia il vincolo, e santo l'amore. Male sarebbe se per la durezza dei cuori dovesse accadere nella nuova fede ciò che avvenne nell'antica. Un permettersi il ripudio e lo scioglimento per evitare scandali creati dalla libidine dell'uomo. In verità vi dico che ognuno deve portare la sua croce in ogni stato, anche in quello matrimoniale. E anche in verità vi dico che nessuna pressione deve far flettere la vostra autorità nel dire non è lecito a chi vuole passare a nuove nozze prima che uno dei coniugi sia morto. È meglio, io ve lo dico, che una parte putrida si stacchi da sola o seguita da altri, anziché per trattenerla nel corpo della Chiesa, concederle cosa contraria alla santità del coniugio, scandalizzando gli umili e facendo fare loro delle considerazioni sfavorevoli all'interezza sacerdotale e sul valore della ricchezza o della potenza. Le nozze sono atto grave e santo. E per mostrare questo, io ho preso parte alle nozze e vi ho compiuto il primo miracolo. Ma guai se degenerano in libidine e capriccio. Il matrimonio, contratto naturale fra l'uomo e la donna, d'ora in poi si elevi a contratto spirituale, per il quale le anime di due che si amano giurano di servire il Signore nell'amore reciproco, offerto a Lui in ubbidienza al suo comando di procreazione per dare figli al Signore. E ancora, Giacomo, ricordi il discorso sul Carmelo? Da allora ti ho parlato di questo. Gli altri non sanno. Avete visto Maria di Lazzaro ungere le mie membra nella cena del sabato a Betania. Vi ho detto allora, ella mi ha preparato per la sepoltura. In verità, ella lo ha fatto. Non per la sepoltura, che ella credeva ancora lontano quel dolore, ma per purificare e imbalsamare le mie membra da tutte le impurità della via, perché salissi profumato d'olio balsamico al trono. La vita dell'uomo è una via. L'entrata dell'uomo nell'altra vita dovrebbe essere entrata nel regno. Ogni re è unto e profumato prima di ascendere al suo trono e mostrarsi al suo popolo. Anche il cristiano è un figlio di re che percorre la sua via diretto al regno dove il Padre lo chiama. La morte del cristiano non è che l'entrata nel regno per ascendere sul trono che il Padre gli ha preparato. Non è spaventosa la morte per colui che non teme Dio, sapendosi nella sua grazia. Ma per colui che deve salire sul trono, sia purificata da ogni detrito la veste, perché si serbi bella per la resurrezione, e sia purificato lo spirito, perché splenda sul trono che il Padre gli ha preparato per apparire nella dignità che a figlio di sì gran re ti conviene. Accrescimento della grazia, cancellazione dei peccati di cui l'uomo abbia pieno pentimento, suscitatrice di ardente anelito al bene, datrice di forza, per il combattimento supremo, sia l'unzione data ai morenti cristiani, anzi ai nascenti cristiani, perché in verità vi dico che chi muore nel Signore nasce alla vita eterna. Ripetete il gesto di Maria sulle membra degli eletti, e nessuno lo reputi indegno di lui. Io l'ho accettato, quell'olio balsamico, da una donna. Ogni cristiano se ne tenga onorato, come di una grazia suprema da parte della Chiesa di cui è figlio, e lo accetti dal sacerdote per detergersi dalle ultime macchie. E ogni sacerdote sia lieto di fare l'atto d'amore di Maria verso il Cristo penante sul corpo del morente fratello. In verità vi dico che ciò che non avete allora fatto a me, lasciando che una donna vi superasse, e ora vi pensate con tanto dolore, potete farlo in futuro e per tante volte, quante con amore vi curverete su uno che muore per prepararlo all'incontro con Dio. Io sono nei mendichi e nei morenti, nei pellegrini, negli orfani, nelle vedove, nei prigionieri, in chi ha fame, sete o freddo, in chi è addolorato o stanco. Io sono in tutte le membra del mistico mio corpo, che è l'unione dei miei fedeli. Amatemi in essi e riparerete al vostro disamore di tante volte, dandomi grande gioia e dandovi tanta gloria. Infine, considerate che contro voi cospira il mondo, l'età, le malattie, il tempo, le persecuzioni. Non vogliate perciò essere avari di ciò che avete avuto e imprudenti. Trasmettete per questo in nome mio il sacerdozio ai migliori fra i discepoli, perché la terra non resti senza sacerdoti, e sia a carattere sacro, concesso dopo acuto esame, non verbale, ma delle azioni di colui che chiede di essere sacerdote, o di colui che voi giudicate buono ad esserlo. Pensate a ciò che è il sacerdote, al bene che può fare, al male che può fare. Avete avuto l'esempio di ciò che può fare un sacerdozio decaduto dal suo carattere sacro.